Una danza cinquecentesca per aprire la puntata di oggi di Quilisma, dedicata interamente al rapporto tra la musica e la commedia dell'arte. Un cordiale saluto da Giovanni Conti, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con la musica e la cultura del Medioevo e del Rinascimento. Come accennavo poc'anzi, il tema di oggi vuole andare a percorrere i sentieri musicali strettamente connessi con il teatro e le sue forme a partire dal 400. Lo facciamo grazie a una recentissima pubblicazione della ricercata etichetta Max Research, che dalla sua sede di Civitella in Valdichiana ha immesso sul mercato un compact disc di straordinaria bellezza. Confesso che si tratta di uno di quei prodotti dei quali ci si può innamorare a prima vista, in questo caso direi a primo ascolto. Un disco ben fatto sotto tutti i profili, da quello della riproduzione del suono a quello delle scelte musicali. Un disco che vede riuniti i sette musicisti dell'ensemble Salon de Musique sotto la guida di Marco Ferrari, poliedrico protagonista della musica antica. Dico poliedrico perché, nonostante lo conosca da diversi anni, non ho ancora compreso bene quanti e quali strumenti suoni. Un interrogativo che certo possiamo sciogliere, visto che oggi Marco Ferrari è ospite della nostra trasmissione e infatti siamo collegati con lui telefonicamente. Buongiorno Ferrari e benvenuto a Quilisma e alla Radio Svizzera.
Buongiorno a voi, grazie di oggi.
Marco, ci conosciamo da tempo, quindi lasciamo da parte l'uso del lei che la deontologia richiederebbe e partiamo subito col dire che questo disco è un disco al quale tu tieni molto, che hai curato in maniera estremamente particolare.
Sì, dunque, è un progetto che in realtà raccoglie un lavoro di molti anni che io porto avanti appunto da quando ho cominciato ad interessarmi sostanzialmente dei rapporti tra la musica scritta e la musica di tradizione orale, che effettivamente nella musica per teatro e in particolare nella musica della commedia dell'arte ha uno dei suoi punti critici. È facile immaginare che i musicisti della commedia dell'arte infatti non fossero dei musicisti che eseguivano la musica leggendola dagli spartiti, ma si riferissero piuttosto ad un repertorio di tradizione o completamente orale oppure che faceva capo a quel tipo di scrittura che è quello delle intavolature, che è una scrittura strettamente legata appunto alla pratica strumentale e anche alla memoria musicale.
Certo, possiamo immaginarci questi musicisti come dei veri e propri animali da palcoscenico in qualche modo.
Ovviamente, io faccio un accenno appunto nella prefazione all'ascolto del CD al fatto che fossero sì magari musicisti di formazione colta, perché questo lo sappiamo per certo da diverse fonti, ma che evidentemente per il mestiere che facevano e per l'essere a stretto contatto col pubblico anche a volte di estrazione culturale minore, dovevano evidentemente mescolare una abilità, diciamo così, strumentale tipica ad altre abilità che probabilmente erano quelle dell'improvvisazione e del teatro in senso più ampio.
Il titolo è I tempi di Svessania. Svessania, lo sappiamo, è però un luogo immaginifico, è il paese che non esiste. Mutuando qualche cosa alla letteratura più recente, potremmo dire che è l'isola che non c'è. È il luogo dove, per esempio, Caillaux ha ambientato le sue acqueforti dei balli di Svessania e possiamo forse anche dire che è il luogo dove tu e i tuoi musicisti avete ambientato il CD dichiarando di voler proporre un interessante percorso tra musica e commedia dell'arte, come dicevamo poc'anzi. Ma lo spunto da dove viene?
Beh, dunque, il termine Svessania, scusami, faccio questa breve digressione, il termine Svessania in realtà in dialetto napoletano sembra indicare una specie di spossatezza o stanchezza dovuta ad uno sforzo prolungato, il che farebbe pensare che sia appunto l'effetto di una danza o comunque una situazione a cui porta l'esecuzione prolungata di una danza. I tempi di Svessania è il brano, è uno dei titoli dei brani riportati appunto nel CD che noi abbiamo preso da una raccolta di Giovanni Lorenzo Baldano del 1600 esatto, una raccolta manoscritta dedicata ad uno strumento semicolto o semipopolare, secondo dal punto di vista da cui lo si guardi.
Certo.
È un'intavolatura, per cui fa parte di quel tipo di scrittura di cui parlavo prima, una scrittura stenografica che serve più che altro a ricordare al musicista adesso una specie di promemoria, una traccia con la quale il musicista possa riportare più facilmente appunto all'esecuzione un grosso numero di brani. In questa raccolta appunto di intavolature personali sopra le sordelline di Baldano c'è questo brano Tempi di Sfezzania che è particolarmente interessante proprio per il fatto che cita lo stesso luogo immaginario o, secondo un'altra ipotesi, la stessa danza a cui fa riferimento Callò nelle sue stampe famosissime, celeberrime.
Certo, vogliamo ascoltarlo questo brano?
Perché no?
Thank you. Tempi di Sfessania di Giovanni Lorenzo Baldano, il titolo di questo brano che abbiamo appena ascoltato ed è anche il titolo del compact disc di cui stiamo parlando oggi con Marco Ferrari in collegamento telefonico. Marco, questo brano però, ritornando al discorso delle origini del termine Sfessania, non fa venire in mente i balli stancanti e sfrenati a cui si potrebbe pensare.
Infatti, allora, su questo brano c'è proprio una, diciamo così, un punto cruciale. Intanto per questa caratteristica che tu hai rilevato giustamente, la musicologia italiana tende a individuare nella danza sfessania l'origine della tarantella. Secondo me non completamente ragione, perché la tarantella in realtà ha una sua origine indipendente, più o meno nella stessa epoca già Kircher nella sua pubblicazione parla di tarantelle ed è più o meno coeva ai danzi di Sfessania, per cui potrebbe esserci questa sovrapposizione, ma mi sembra un po' remota come possibilità. Diciamo così, analizzando la musica di Baldano, io ho avuto l'impressione che si trattasse di una danza lenta, non di una danza veloce. Il che capovolgerebbe, diciamo così, l'interpretazione del termine sfessania, in quanto potrebbe essere appunto l'impressione che deve dare il danzatore e quella che devono dare i musicisti di una danza statica, lenta, che induca a pensare a questo stato. Non che lo stato di sfessania, di stanchezza, di spossatezza derivasse necessariamente appunto dalla danza veloce.
Certo, esatto. Certo. Dicevi che questo brano è tratto dalle composizioni di Baldano, in particolare, appunto lo dicevi prima, dall'intavolatura per suonare sopra le sordelline. Che cosa sono queste sordelline?
Allora, si tratta di una zampogna molto piccola che veniva suonata tra l'altro a mantice, non a fiato, per cui in qualche modo una sorta di incrocio fra una fisarmonica ante litteram ed una zampogna, che però non era uno strumento destinato all'esecuzione all'aperto come sono normalmente questi strumenti, ma era uno strumento di corte. All'ambiente della corte con una proprietà napoletana, la quale aveva poi appunto un rapporto abbastanza stretto con altre città di mare, tra cui Savona, da cui proveniva appunto Baldano. Si sa che Baldano si è mosso poco da Savona durante la sua vita, ma evidentemente deve essere stato a Napoli, dove ha imparato probabilmente a conoscere questa sordellina, per cui poi ha lasciato questa fonte manoscritta tanto interessante soprattutto perché intanto è una delle fonti più antiche che io conosca, che riporta le danze più moderne per l'epoca, per cui Follia, Ciaccona, Passacaglia nel 1600 erano ancora abbastanza rare, era ancora abbastanza raro trovare queste danze che erano relativamente moderne appunto. E poi interessante anche perché somiglia moltissimo alle intavolature per chitarra barocca, somiglia nel repertorio ovviamente, alle intavolature per chitarra barocca che sono ancora una volta una fonte appunto che si situa a cavallo tra il repertorio classico, colto di musica scritta e quello invece di tradizione orale.
Senti, tu parlavi di intavolature, hai citato appunto la chitarra e ci sono anche altri tipi di strumenti per i quali sono state lasciate delle intavolature, naturalmente il liuto, ma di questo periodo, o meglio, avete anche indagato su materiale ad esempio scritto per organo o per cembalo?
Sì, abbiamo indagato anche sul materiale scritto per organo e per cembalo, anche se in questo primo CD non abbiamo riportato nessuna delle fonti per organo o cembalo, che riporteremo sicuramente in un CD successivo, perché sono altrettanto interessanti. Ci sono un paio di fonti, la più importante forse quella di Gardano o Gardane del 1530, credo, 1540, dove in un'intavolatura per suonare i balli nuovi col clavicembalo ci dà una versione di queste danze della metà del Cinquecento, per cui Gagliarda, Pavana, Saltarello, insomma queste sono le danze tipiche, una versione particolarmente legata appunto alla armonizzazione estemporanea, per il fatto che la mano sinistra del cembalista fa proprio degli accordi come potrebbero essere fatti da una chitarra, mentre con la destra esegue la melodia anche diminuita, la sinistra fa un accompagnamento che niente ha a che vedere con la scrittura polifonica tipica del cembalo dell'epoca. Allora, di questa follia noi diamo una versione completamente improvvisata, nel senso che prendiamo il basso ostinato, il basso armonico, che misuriamo in tre modi diversi, con tre successioni di tempi diversi, ma in rapporto matematico tra di loro, per immaginare una situazione di danza della follia. Allora, l'esecuzione di questo brano esce appunto dalla pratica che abbiamo con questo gruppo da diverso tempo di cominciare a tentare delle esperienze improvvisative sulla musica di quell'epoca. La strada più veloce che abbiamo trovato per non uscire completamente da un discorso coerente dal punto di vista stilistico è quella dell'ornamentazione, in sostanza seguendo una melodia più o meno fissa cominciamo a proporre una serie di variazioni che si basano però su dei procedimenti ornamentativi, diciamo così. E come tipo di ornamentazione abbiamo scelto quella appunto più tipica delle musiche di tradizione orale. Questo per appunto provare a dare di questo tipo di musica antica una versione, io credo, sostanzialmente nuova, sostanzialmente non ancora ascoltata.
Certo, è un approccio decisamente interessante Per noi che abbiamo ascoltato il disco, quello che dicevo all'inizio non erano dei complimenti, è veramente uno straordinario disco, molto bello, molto convincente. Viene da chiederti, anche ascoltando le ultime cose che dicevi, quanto è stata importante, se ne abbiamo le tracce, o quanto possiamo ipotizzare sia stata importante, la dimensione, improvvisativa in tutto questo discorso, da partire dal 400 fino al 600.
Ah beh, si sa per certo che era una dimensione fondante proprio della musica strumentale soprattutto. Si sa anche di improvvisazioni da parte dei cantori sulla musica polifonica,
Certo.
ma per quello che riguarda la musica strumentale, insomma, ci sono fonti che parlano chiaramente di questa pratica, anche se appunto intorno al 600 si comincia a questionare sul fatto che i musicisti, se prendessero troppe libertà appunto con l'uso di ornamentare le composizioni dei compositori che cominciavano proprio in quell'epoca a reclamare una paternità, no, ai brani che lasciavano poi a stampa o manoscritti, per cui c'è indubbiamente una diatriba sul fatto che i compositori lasciavano un certo tipo di composizione che si ritrovava una volta completamente stravolta dalla pratica strumentale degli strumentisti e dei cantanti.
Certo, ma bisogna anche dire che a parte queste testimonianze, anche solo analizzando un poco questi brani che voi ci avete riproposto e cogliendo una certa, non so se uso il termine giusto, una certa semplicità nell'accompagnamento, ad esempio qui abbiamo poco, anzi abbiamo sentito una chitarra, viene proprio da pensare che questa situazione venisse creata proprio per poi lasciare la libertà di costruirci sopra.
Sì, adesso poi in questo caso particolare appunto si tratta di una base improvvisativa molto nota, si sa per
Certo.
certo che la follia appunto era un pretesto per lunghe disquisizioni improvvisative già all'epoca, per cui da questo noi siamo partiti per sviluppare questo tipo di discorso. Non siamo certi primi, è già stato fatto altre volte, quello che secondo me non era ancora stato fatto è proprio una ricerca estetica nel campo della musica di tradizione orale, basando appunto, diciamo così, la pratica, di ornamentazione e di improvvisazione non tanto sulle fonti scritte dei trattati che parlano di questi argomenti che sono a volte oscure e di difficile interpretazione, ma quanto sulla pratica delle musiche di tradizione orale che sono arrivate fino ai nostri giorni.
Certamente. Dunque, se possiamo dare un giudizio, su questa vostra operazione, la vostra preoccupazione, è stata quella di, in qualche modo dare una nuova, voce all'improvvisazione del passato. Non so se dico bene.
Sì, senz'altro c'è questo aspetto. Insisterei ancora sull'aspetto del cercare di interpretare la musica del passato attraverso le pratiche strumentali che sono ancora in uso, per esempio in Europa dell'Est. Piuttosto che in Grecia, piuttosto che in Spagna, per quello che riguarda il flamenco, nelle parti di chitarra per esempio ci sono alcuni colpi tipici del flamenco, insomma alcune pratiche strumentali della musica improvvisata di quel paese, proprio per sfuggire, diciamo così, dalla gabbia in cui si trovano, secondo me, attualmente i musicisti di musica antica, che si riferiscono unicamente o soprattutto alla trattatistica dell'epoca.
Certo. Ascoltiamo un altro brano, cosa ci proponi?
Sì, io proporrei questo Correnti alla francese, che provengono dalla raccolta di Van Eyck del 1646. Di questo brano diamo una versione armonizzata, quando in realtà la fonte è una fonte monodica.
Ascoltiamo.
Thank you.
courant alla francese con la firma di Jacob van Eyck per questo brano che ci porta alla chiusura della puntata di oggi. Marco, noi continueremo il discorso la prossima settimana perché ai nostri ascoltatori vogliamo anche parlare meglio del tuo ensemble, del lavoro che avete fatto e di quello che naturalmente avete in progetto. Naturalmente continueremo a parlare di questo disco. Noi ci salutiamo ma ci risentiamo la prossima settimana.
Tanti saluti, grazie ancora e alla prossima settimana allora.
Quilisma termina qui, ringrazio tutti voi all'ascolto, invitandovi a scrivere le vostre idee, desideri e proposte all'indirizzo di posta elettronica quilisma@rsi.ch. Parlate di noi ai vostri amici e ai vostri conoscenti e aiutateli ad amare il Medioevo ed il Rinascimento. Insieme a loro riascoltate le nostre puntate sul web digitando www.rsi.ch/podcast. E noi ci salutiamo. A presto, da Giovanni Conti.